tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni, con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Aia, Claudio Simeoni vi annuncia nella prima parte della trasmissione una trasmissione e poi ne fa un'altra. Beh, succede, deve succedere spesso, può succedere, naturalmente non succede niente, cosa succede? Niente, io faccio esattamente la trasmissione che vi ho annunciato, però voglio fare prima un discorso particolare che mi ero un po' ripromesso da fare da un sacco di tempo e non ne ho mai avuto occasione per varie storie e che invece voglio fare ora. Si tratta sempre di un discorso sociale, cioè di un discorso della vita normale degli uomini, proprio perché in questo periodo sta succedendo qualcosa, cioè sta succedendo tutta una serie di sentenze sia della Corte di Cassazione che della Corte Costituzionale che stanno modificando quelle che sono la generalità e le regole del vivere fra gli esseri umani. Ebbene, alcuni di voi, o alcuni si sono chiesti come mai che nella nostra Costituzione, che venne fatta negli anni 40, ci sono quei due articoli, sempre citati, che sono l'articolo 19 e l'articolo 21, che recitano, l'articolo 19 dice, tutti hanno il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitare in privato e in pubblico il culto, purché non si tratti di diritti contrari al buon costume. E poi c'è l'articolo 21 che va a recitare, tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola scritta o ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni, eccetera, eccetera. Ebbene, questi due articoli della Costituzione vennero immessi nella Costituzione del 1948, cioè quando venne fatta la Carta Costituzionale, esattamente il 27 dicembre 1947, dai padri fondatori della Repubblica. Ora, i padri fondatori della Repubblica non è che fossero delle cime o dei geni o dei personaggi particolari, ma erano anch'essi dei, vorrei dire il termine, grandissimi figli di puttana, ma suonerebbe offensivo, cioè non dà a quello che io voglio dire. Cioè nel senso che erano persone che sedendosi attorno al tavolo proteggevano i loro interessi. Questo articolo 19 e articolo 21 venne formulato dai padri fondatori della Repubblica e naturalmente recepito dall'Assemblea Costituente, perché nel 1947 c'era il pericolo, per i padri costituenti naturalmente, che il cosiddetto comunismo potesse arrivare al potere. Allora cosa fecero alcuni costituenti cattolici? Imposero praticamente questi due articoli all'interno della Carta Costituzionale, di modo che se i comunisti fossero andati al potere non avrebbero potuto toccare la religione cattolica, in quanto la religione cattolica veniva protetta perché tutti hanno il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato e in pubblico il culto. Per cui i padri della Costituzione, da un lato c'erano i cattolici che premevano da questo lato, cioè se i comunisti avessero vinto le elezioni del 48 noi comunque dovevamo avere uno spazio, dovevamo essere preservati da questo ateismo imperante, e dall'altro lato ci fu la sinistra che effettivamente appoggiò questi principi costituzionali perché facevano parte della vita delle persone, cioè non ci fu un grande contrasto fra i due perché tutto sommato andavano bene nella Carta Costituzionale. Solo che quando questi principi vennero elaborati all'interno della Carta Costituzionale non c'erano in Italia grandi movimenti religiosi che non fosse il cattolicesimo. Eravamo negli anni 40, venivamo fuori dalla guerra mondiale, più che il cattolicesimo e qualche protestante non c'era. Poi un po' alla volta negli anni 50 cominciarono ad affacciarsi i testimoni di Geova e altri personaggi che cominciarono a rivendicare un po' questi diritti, però tutto sommato fu abbastanza limitato. E il fatto che questi due principi nella Costituzione fossero immessi proprio all'interno di un progetto di salvaguardia del cattolicesimo rispetto a un'ipotesi di ateismo, lo troviamo proprio perché nella Carta Costituzionale noi non troviamo definito un principio fondamentale religioso. Attenzione, il principio fondamentale religioso che non è definito nella Carta Costituzionale, ma che viene soltanto lasciato sottinteso, è il principio secondo cui ogni persona può cambiare idea politica o idea religiosa. Cioè il fatto di cambiare un'idea politica o un'idea religiosa non è contemplato nella Carta Costituzionale. È implicito, cioè nessun costituzionalista vi metterebbe in discussione questo diritto, perché è implicito nella Carta, perché la vostra idea è l'idea che manifestate in questo momento. Pertanto, se nel momento dopo manifestate un'altra idea, il momento dopo diventa il momento presente, dunque l'idea che manifestate è l'idea che manifestate in quel momento. Però il problema è sorto invece nelle epoche successive, quando altre religioni si sono presentate sulla scena della storia. E in effetti, mentre i nostri principi, cioè i principi della Carta Costituzionale italiana, servivano inizialmente a salvaguardare il cattolicesimo, e vediamo invece come oggi si sono ritorti contro il cattolicesimo, proprio perché un principio non è tale riferito a un soggetto singolo, ma è tale perché è riferito a tutti i soggetti della nazione. Vediamo invece che nella carta della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo, dice all'articolo 9: ogni persona ha il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza o di religione. La Carta va avanti precisando: questo diritto importa la libertà di cambiare religione o pensiero, come anche la libertà di manifestare la propria religione o il proprio pensiero individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, per mezzo del culto, dell'insegnamento, di pratiche e compimento di riti. Cioè, dal 1948, che è stata formulata la Carta Costituzionale Italiana, alla Convenzione della salvaguardia dei diritti dell'uomo, che è una carta che è stata emanata sulla Gazzetta Ufficiale nel 1955, cioè praticamente soltanto 8 anni dopo, diventa necessario affermare che le persone hanno il diritto di cambiare religione e di far propaganda. E addirittura nel secondo comma proprio dell'articolo 9 dice: la libertà di manifestare la propria religione, il proprio pensiero, non può essere oggetto di altre limitazioni oltre a quelle previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie in una società democratica. Cioè, in pratica, se nella tua religione c'è il diritto di stuprare i bambini, tu non puoi stuprare i bambini, per cui la limitazione della legge implica che tu non puoi stuprare i bambini, e in effetti il cattolicesimo sta pagando abbastanza. Soltanto che queste misure della libertà di manifestare la propria religione, il proprio pensiero, non può essere oggetto di altre limitazioni oltre a quelle previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie in una società democratica per la sicurezza pubblica, la protezione dell'ordine, della salute e della morale pubblica o la protezione dei diritti e delle libertà di altri, viene inserito 8 anni dopo. Pertanto, cos'è che a me interessa che voi riusciate a comprendere in maniera importante? È che quei principi che noi abbiamo nella nostra Carta Costituzionale non sono stati dettati da una ragione morale o da principi etici che erano propri di nostri padri della Costituzione, per cui i padri della Costituzione hanno pensato che eticamente era giusto un certo tipo di enunciazione. Ma i nostri padri della Carta Costituzionale erano dei grandissimi figli di puttana, cioè nel senso che erano ma in senso positivo, non in senso dispregiativo, cioè erano degli individui che proteggevano i loro interessi morali, i loro interessi etici, e nel proteggere i loro interessi morali, i loro interessi etici, hanno elaborato delle norme, chiaramente in concordato, in approvazione dall'Assemblea Costituente, che servivano a tutti i cittadini. E se oggi noi possiamo usare quei principi della nostra Carta Costituzionale per rivendicare il nostro diritto di persone, non il nostro diritto di essere assoggettati, il nostro diritto di sudditi, è grazie al fatto che quelle persone hanno protetto i loro interessi morali, i loro interessi etici. Cosa comporta questo da dover imparare? E dovete impararlo molto bene questo, perché fa parte di una lezione fondamentale. È inutile andare dalle autorità, dalle istituzioni, a parlare di norme etiche, di norme morali, di norme giuridicamente corrette, ma l'unico modo che c'è per strappare delle libertà, per strappare degli spazi di conoscenza e di consapevolezza alle istituzioni, è quello di imporre degli interessi alle istituzioni. Per riuscire ad avere la libertà religiosa, bisogna riuscire a far comprendere alle istituzioni che la libertà religiosa è utile alle istituzioni ed è utile al portafoglio e agli interessi delle persone che occupano la posizione all'interno delle istituzioni. Tutto il resto è solo un discorso retorico. Pertanto, per imporre una struttura religiosa, una libertà religiosa, è necessario imporla come interesse per le istituzioni. La stregoneria agisce in questo. Quando la stregoneria dovette, al tempo delle società mercantili, imporre dei principi di libertà, non impose perché quei principi di libertà erano utili agli uomini, ma li impose perché quei principi di libertà erano funzionali ai mercanti, e i mercanti avevano la forza per contrapporsi alle istituzioni religiose. I mercanti all'epoca delle repubbliche marinare presero dei principi propri dell'antico paganesimo precristiano e lo imposero nei confronti del cristianesimo per garantirsi la libertà nei traffici. Pertanto ricordatevi questo principio e ricordatevelo sempre, perché è un principio proprio della stregoneria. È inutile gridare nel deserto i diritti che dovremmo avere se non abbiamo la capacità di cogliere i momenti e i frangenti in cui quei diritti vanno imposti, e spesso dobbiamo affrontare anche i tribunali se ciò è necessario. Chiaro questo? Io spero che questo che vi ho detto sia sufficientemente chiaro, perché ricordatevi, nessuno vi riconoscerà mai la buona fede, il diritto, la moralità di persone che voi saprete esprimere, ma servono rapporti di forza, che non significa andare in armi, non servono un cazzo le armi, servono rapporti di forza morali, rapporti di forza sociali, rapporti di forza etici, per imporre quelle che sono le libertà, perché le libertà agli uomini vanno imposte con tanta più forza, queste vanno imposte non agli uomini, vanno imposte alle istituzioni, perché le istituzioni rispettino la libertà degli uomini con tanta più forza quanto più qualcuno che appartiene alle istituzioni intende imporre la sottomissione degli esseri umani. Mi interessava che voi riusciate a trasmettervi questo. Oggi sono riuscito a farlo cogliendo un'occasione molto particolare. Ho qui sotto mano un vecchio codice di procedura penale, è del 1985, l'avevo comperato per una sfida molto particolare. E quando si combatte con la maschera di Arlecchino, l'unica vittoria possibile è quella di essere sconfitti. Bene, passiamo un attimino al discorso invece che volevo fare oggi, che era relativo al dibattito del 7 giugno. Ho deciso di metterlo il 7 giugno qui a Radio Gamma, in via Belzoni 9 faremo questo dibattito sulla sospensione del dialogo interno. Crogiolo dello Stragone sospende il dialogo interno, terzo dibattito del Crogiolo dello Stragone. Allora, perché affronto questo discorso? Perché amico Ferdinando ha mandato in lista un articolo che ha trovato sulla Repubblica. Oltretutto, facendo il taglia e stampa, mi sono tagliato proprio il pezzo da dove l'amico Ferdinando aveva preso quell'articolo, o una parte di quell'articolo. Ebbene, l'articolo si intitola «Se la mente è uno specchio» di Massimo Ammaniti. Le ricerche sui neonati, l'infanzia rappresenta oggi un interessante paradigma di ricerca non solo per studiare i meccanismi relazionali precoci che si intrecciano con la maturazione dei circuiti cerebrali, ma anche per comprendere meglio le stesse dinamiche della psicoterapia. In quest'area di intersezione si confronta psicoanalisi e la ricercatore del campo dell'infanzia, come questo fine settimana a Padova in un convegno organizzato dall'Università Mahler Foundation e recentemente in un prestigioso think tank organizzato dalla UCLA Università a Los Angeles. Bene, come voi sapete, nel dibattito che terremo il 7 parleremo di sospensione del dialogo interno. La sospensione del dialogo interno è il terzo elemento in ordine di imposizione nel crogiolo dello stragone. Il primo elemento è il mio atteggiamento davanti al mondo, cioè è il riconoscere di me stesso di essere un soggetto che agisce all'interno del mondo. Io divento responsabile di me stesso. Il secondo elemento è la volontà. Praticamente è il riconoscimento dell'immenso che esiste al di fuori di quello che io riesco a definire o a numerare o a descrivere. Quell'immenso che io ho fuori viene limitato dalla descrizione non solo perché la descrizione limita l'immenso, cioè limita nella mia concezione dell'immenso, ma perché mi toglie un'altra prerogativa fondamentale che è quello di dare il nome agli oggetti. Cioè il nome degli oggetti non avviene più perché gli oggetti gli oggetti compiono delle azioni, si modificano o agiscono nel loro mondo, ma io do un nome agli oggetti che è aprioristico. Pertanto, dando un nome agli oggetti aprioristico, proietto sugli oggetti le mie aspettative. Il Dio dei cristiani è buono, dunque io mi aspetto che il Dio dei cristiani sia buono. I preti che dicono che il loro Dio è buono stuprano i bambini. Io consegno i miei figli ai preti e i preti stuprano il bambino in nome del loro Dio buono. Chiaramente, in tutta questa sequenza di definizioni c'è qualcosa che non quadra. E cos'è che non quadra? Non quadra la mia capacità di definire l'oggetto Dio in questo caso. Cioè, anziché definire l'oggetto Dio per le azioni che i cristiani attribuiscono al loro oggetto Dio, io attribuisco all'oggetto Dio la mia immaginazione, cioè quanto i cristiani mi hanno imposto di immaginare che sia il loro Dio. In questo gioco dell'inganno io consegno i miei figli ai cristiani, ai preti cattolici che stuprano i miei figli. Cioè, capite che c'è qualcosa che non quadra. Per uscire da questo è necessario osservare le azioni, cioè definire gli oggetti attraverso le azioni che compiono. Ed è il discorso della volontà che ci porta a percepire l'infinito in maniera diversa della ragione, cioè del circoscritto all'interno della descrizione. Il terzo elemento serve per bloccare la ragione, cioè bloccare non tanto la ragione e il ragionamento, il modo con cui noi ci confrontiamo con gli esseri umani, ma bloccare il dominio della ragione sulle mie sensazioni e sulle mie emozioni. Ed è la sospensione del giudizio, che è il dibattito che terremo il 7 giugno. Ma la sospensione del giudizio porta a qualcosa di più. Porta a legare l'essere umano che sospende, sospensione del dialogo interno, scusate, porta a legare l'essere umano agli oggetti del mondo, perché gli oggetti del mondo, gli alberi, le piante e gli animali, la stessa terra, non trasmettono informazioni attraverso le parole, per cui il dialogo interno che si costruisce nell'individuo, ma trasmettono all'individuo informazioni attraverso le loro emozioni, cioè la loro capacità di manipolare la loro volontà. Pertanto, se io riesco a sospendere il dialogo interno, riesco a percepire le emozioni dal mondo. Ma per far questo, siccome io oggi sono una persona adulta, sono una persona matura, devo fare un percorso all'indietro. E il mio percorso all'indietro che mi permette di osservare questo, è un percorso che mi permette di osservare il neonato, il bambino neonato. Il bambino neonato, che è legato alla mia stessa specie, è quell'oggetto che mi consente di sospendere il dialogo interno e nello stesso tempo avere una sintonia di emozioni che mi permette di comprendere ciò che lui fa o ciò che lui vuole o ciò che io voglio trasmettere a lui. Perché un conto è che io parli al bambino affinché il bambino riesca a comprendere il linguaggio, ma un altro conto è che io riesca a trasmettere a un bambino di 2 mesi la necessità di non sporgersi, per esempio, non so, dalla sponda del lettino per non cadere giù. Se io devo trasmettere a un bambino di 2 mesi la necessità di non sporgersi dalla sponda del lettino per non buttarsi, adesso dico 2 mesi, 3 mesi, 4 mesi, è irrilevante, cioè di non fare delle azioni comunque che possono essere dannose, non posso usare un linguaggio verbale, ma devo usare un linguaggio emozionale. Un linguaggio emozionale che io sovrappongo al linguaggio verbale, che posso giocarlo l'uno e l'altro, gli stregoni lo sanno fare, sanno usare le parole per trasferire emozioni e sanno usare le emozioni per far comprendere parole, ma questo appartiene alla stregoneria. Comunque c'è un linguaggio emozionale che può trasmettere informazione al bambino, e chiaramente che non inficia il fatto che al bambino gli si parla proprio perché riesca a capire le parole, ma noi dobbiamo essere consapevoli che i messaggi che noi lanciamo rispetto a un bambino appena nato sono sia di ordine linguistico che di ordine emozionale, diverso. Ebbene, vi leggerò questo articolo, questo pezzo di articolo che ha mandato Ferdinando, che vi può far comprendere proprio il fatto della maturazione dell'intelligenza che è un bambino appena nato e le scoperte che hanno fatto alcuni osservatori scientifici, chiaramente, perché la stregoneria può anche blatterare sulle cose, però uno stregone 300 anni fa aveva molte più difficoltà di quante ne ho io adesso sono avvantaggiato perché ho la scienza che mi dà delle dimostrazioni, per cui in effetti davanti a loro sono molto più avvantaggiato e chiaramente ho delle responsabilità maggiori. Dice l'articolo: l'imitazione non ha mai avuto una buona stampa. Scimmiottare, infatti, vuol dire riprodurre, in modo grossolano, espressioni e comportamenti degli altri senza nessuna creatività personale. Allo stesso tempo vi è il luogo comune che i giapponesi siano fondamentalmente capaci di imitare quello che vedono e che fotografano, dimenticando che i loro prodotti tecnologici sono quanto mai sofisticati. Eppure, l'imitazione ha sempre avuto un peso molto grande nei comportamenti umani. Possiamo dire, completando le capacità di invenzione e di creazione. Di imitazione, d'altra parte, si è sempre parlato, ad esempio nel campo dell'estetica, le concezioni platoniche ed aristoteliche sostenevano che l'arte, ad esempio la pittura o la musica, dovessero avere come principio fondamentale l'imitazione della natura. Anche la teologia medievale propugnava l'imitazione di Cristo per avvicinarsi a Dio e riparare il peccato originale. E dal momento che i bambini sono portati ad imitare gli adulti, era inevitabile che la psicologia infantile cercasse di studiare l'importanza dell'imitazione nello sviluppo del bambino, come aveva fatto il grande psicologo ginevrino Jean Piaget, osservando i propri figli. Secondo Piaget, esisterebbero diverse forme di imitazione del bambino, prima più semplice e poi più complessa, come quella da lui definita differita, che si verifica anche in assenza del modello di riferimento e che potrebbe costituire un precursore importante delle capacità di rappresentazione mentale. In campo psicoanalitico, attenzione per i processi di introiezione e di identificazione, ha trascurato il ruolo dell'imitazione, anche se va ricordato un importante articolo di Eugenio Gaddini del 69, che riteneva che le prime identificazioni dei bambini fossero delle forme di imitazione precoce, alla cui base vi sarebbero delle fantasie onnipotenti quasi a potersi trasferire nell'altra persona. Molti ricorderanno un bel film di Woody Allen in cui il protagonista era un camaleonte umano, questa persona è esistita davvero in realtà, che entrava letteralmente nei personaggi che incontrava, ma forse la scoperta più importante nel campo dell'imitazione è stata quella del psicologo americano Matt Zoff, che pubblicò nel 77 sulla prestigiosa rivista Scienze le proprie osservazioni. Sconfiggendo il luogo comune che i lattanti non vedono, Meltzoff dimostrò che già ad un mese i bambini sono in grado di imitare le espressioni facciali. Se ad esempio ti mostri ad un lattante con la lingua fuori dalla bocca, anche lui farà la stessa cosa. Se apri la bocca, lo farà anche lui. Ma era solo un'impressione di Meltzoff o era un dato incontrovertibile? Gli esperimenti successivi, utilizzando anche la cinepresa, hanno dimostrato che addirittura fin dal 42esimo minuto di vita, il neonato è in grado di imitare le espressioni dell'adulto che si pone di fronte a lui. Sarebbe una capacità innata già presente alla nascita. Qualcuno potrebbe pensare che si tratti di una scoperta curiosa, ma niente di più. Il problema grosso non è semplicemente questo tipo di scoperta, ma se voi pensate che gli animali erbivori, quando vengono partoriti nella savana, nel momento stesso in cui escono dalla pancia della madre, hanno pochissimi minuti per imparare a correre e correre veloci. Per cui, se pensate a questo e pensate che il bambino in 42 minuti riesce già a distinguere l'espressione della madre, non è assolutamente sorprendente. Ma a pensarci meglio, continua l'articolista, è veramente sorprendente perché nella pancia della madre i bambini non hanno uno specchio e possiamo dire non conoscono la propria faccia e non sono in grado di sapere che stanno spingendo fuori la lingua. I neonati non soltanto distinguono o hanno delle preferenze per le facce, ma addirittura sembrano riconoscere che queste facce sono simili alle proprie. Possiamo dire che si nasce con la capacità di aprirsi agli altri e di mettere a fuoco le facce degli altri mettendole a confronto con le proprie. Se questa è stata l'eccezionale scoperta di un ricercatore in questi ultimi 10 anni, si sono sviluppate in questo campo nuove ricerche che si sono intrecciate con nuovi entusiasti studi che emergono dalla neurobiologia. Com'è possibile leggere un volume pubblicato dalla Cambridge University Press, The Imitative Mind, curato da Meltzoff e Prince. La ricerca nel campo dell'infanzia ha messo in luce che i lattanti sono in grado di distinguere e riprodurre la protrusione della lingua da quella delle labbra quasi avesse specifiche mappe della faccia e l'imitazione si riferisce a un'ampia gamma di espressioni che vengono riprodotte non solo al momento ma anche a distanza di un giorno. Ma perché l'imitazione di un bambino può essere importante? Un'ipotesi interessante è che serva a verificare l'identità delle persone, in primo luogo a riconoscere il volto della madre, una specie di password per poter comunicare. Attenzione, ma l'imitazione non si limita a riconoscere espressioni facciali, gesti o movimenti, è anche un ponte per riconoscere e comprendere le intenzioni e gli scopi delle altre persone. In altre parole, a capire le menti degli altri. Intorno ai 18 mesi i bambini cominciano a comprendere i comportamenti degli altri in termini psicologici, ossia in termini di intenzione, finalità e scopi. Processo questo sostenuto dalla maturazione della corteccia cerebrale, ma forse la scoperta più entusiasmante è quella di un gruppo di ricercatori italiani guidati da Rizzolati, che ha identificato una corteccia cerebrale dei macachi, per fortuna, mirror neuron, ossia i neuroni a specchio che si attivano quando si fa un'azione, quando si osserva qualcun altro fare un'azione simile, ma sorta di meccanismo di una sorta di meccanismo di risonanza. Tali neuroni sono presenti anche nell'uomo e utilizzando complessi meccanismi di registrazione si è rilevato che mentre si osserva un'altra persona che sta eseguendo un certo movimento nel cervello di chi osserva, vengono attivati quei circuiti cerebrali che verrebbero coinvolti se si decidesse di ripetere la stessa azione. L'articolo continua addentrandosi nel mondo delle ipotesi, ma ciò che più conforta è che anche la scienza è arrivata a concepire il diritto al dolore del pesce preso all'amo dal pescatore, dice Ferdinando. Ma quello che io voglio concludere in questo modo, in pratica l'articolo, ma quello che io voglio sottolineare è che forse non tutti avranno capito esattamente il concetto fondamentale che si è scoperto con questi neuroni, ma forse la scoperta più entusiasmante, dice, è quella di un gruppo di ricercatori italiani guidato da Rizzolati, che ha identificato nella corteccia cerebrale dei macachi, per fortuna, mirror neuron, ossia i neuroni a specchio che si attivano quando si fa un'azione, quando si osserva qualcun altro fare un'azione simile, una sorta di meccanismo di risonanza. Tali neuroni sono presenti anche nell'uomo e, utilizzando complessi meccanismi di registrazione, si è rilevato che mentre si osserva un'altra persona che sta eseguendo un certo movimento, nel cervello di chi osserva vengono attivati quei circuiti cerebrali che verrebbero coinvolti se decidesse di ripetere la stessa azione. Ora, detto questo, voi pensate un attimino al bambino appena nato che si vede suo padre e sua madre mettersi in ginocchio a pregare come degli ossessi. Cosa succede nel cervello di quel bambino? Mettetevi a pensare a quel bambino dove suo padre e sua madre tentano invece di risolvere dei problemi, magari incazzandosi, magari stringendo i pugni, magari anche mortificandosi per gli errori fatti. Sono due comportamenti diversi e di fatto questa struttura neuronale che hanno i bambini, che hanno tutte le persone, viene attivata e viene modificata proprio per le azioni dell'ambiente che vengono fatte dagli adulti. Cioè il bambino non fa altro che adattarsi alle azioni che fanno gli adulti. Quando noi abbiamo parlato del coraggioso dello stregone, abbiamo sempre detto che il coraggioso dello stregone non può essere dato ai bambini, il coraggioso dello stregone può essere dato agli adulti. Perché? Perché i bambini crescono ad imitazione degli adulti. Credo che una affermazione del genere, più supportata da osservazioni scientifiche di questo genere, non ci possa essere. Se addirittura ci sono delle strutture neuronali all'interno del cervello che vanno anche ad imitare a specchio quello che è il comportamento degli oggetti dell'ambiente, in questo caso i genitori, figuratevi quanto è distruttiva, perversa e micidiale l'educazione cristiana attraverso la preghiera, non tanto imposta al bambino di pochissimi mesi, che non è possibile, ma fatta dai genitori e visualizzata dal bambino a pochissimi mesi. Cioè noi abbiamo una distruzione della struttura emozionale che già avviene sopra il bambino. Fate un po' voi due conti, poi magari riparliamo di stregoneria un'altra volta ancora. Come vedete, noi da 7 anni vi stiamo parlando anche delle ricerche scientifiche, vi stiamo dimostrando come le ricerche scientifiche vanno a dimostrare quello che noi stiamo dicendo. E adesso, tanto per cambiare argomento, visto che i tempi sono quelli che sono, faremo una divinità degli igni orfici, un commento a un divino degli igni orfici, e parleremo di una divinità particolarissima che a me è molto cara e che chi ha seguito i dibattiti del vecchio ciclo della stregoneria ricorda molto bene, ed è Memoria o Mnemosine. Memoria o Mnemosine, che con Zeus porta in essere le muse, e le muse sono i canali della percezione che si calano fra gli esseri umani. I canali della percezione delle muse, attraverso Memoria e Zeus, si calano fra gli uomini. Ebbene, l'inorfico che vado a leggersi è appunto Profumo di Memoria. Non mi ricordo che numero sia chiaramente l'inorfico, ma parleremo appunto della memoria. Profumo di memoria, incenso. Invoco memoria, sposa di Zeus sovrana, che ha generato le sacre sante muse della voce sonora. Esente dal cattivo oblio che sempre turba la ragione, sostiene ogni intelligenza che vive con le anime degli uomini. Accresce la potente forte ragione dei mortali, dolcissima, ama la veglia, e tutto fa ricordare ciò di cui ciascuno sempre depone il pensiero nel petto. Per nulla devia, risvegliando la mente di tutti, Madre Beata, risveglia agli iniziati il ricordo della celebrazione sacra e allontana da essi l'oblio. Già, allontana l'oblio, perché ricordiamoci sempre che chi dimentica è condannato a ricordare. Solo gli stregoni sono in grado di comprendere mnemosines o memoria, perché sanno compenetrare quel divino nel mondo mentre hanno lavorato in autodisciplina per manifestare quel divino dentro se stessi. Mnemosine è ricordare, avere memoria di quanto è avvenuto. Gli esseri umani che hanno memoria sanno ricordare non solo gli eventi cui hanno assistito, ma anche l'insieme delle cause che hanno portato a manifestare quell'evento. Pertanto, questi esseri umani sanno pescare dalla loro esperienza al fine di avere più opportunità per scegliere nel presente. Solo che questa è la memoria dell'essere umano che usa la ragione. Mnemosine è un'altra cosa. Mnemosine è il potere di essere, fatto potere di essere in se stesso, quale risultato di ogni azione di ogni essere dell'intero universo e di tutto quanto quelle azioni hanno comportato come forme di reazione degli esseri che subendole hanno messo in atto le loro reazioni, i loro adattamenti. Tutto ciò che è avvenuto nell'universo sotto forma di azione è quanto forma mnemosine. Anche se i cristiani bruciassero tutti i libri come hanno tentato di fare, gli stregoni andrebbero a prendersi la conoscenza su quanto ha formato il presente da mnemosine. Certo, non avrebbe nome, cognome, numero di telefono di chi ha commesso quell'azione, ma sarebbero a conoscenza che quell'azione è avvenuta con quelle finalità e obbedendo a quelle necessità. Saprebbero che quell'azione, trasformatasi in fenomeno, ha costruito una sequenza di reazioni e azioni che ha portato a produrre la situazione che lo stregone veggente sta cercando di comprendere e modificare inserendo un diverso fenomeno attraverso una diversa azione. Questo può avvenire sia nei mondi spaziali che nei mondi della percezione, nei mondi come tempo. Un'altra immagine che viene usata per far comprendere il potere di essere di mnemosine è quella di una libreria, con tutti i libri sullo scibile dell'universo, qualunque essere della natura, nel nostro caso, è in quella stanza è il ventre di mnemosine, e anziché memorizzare il sapere dentro se stesso o nel suo cervello, ha allungato tentacoli che lo collegano a tutti i libri di quella stanza. Davanti a una questione che deve risolvere, altro non fa che illuminare il tentacolo che lo collega al libro relativo al problema e prelevarne il contenuto. Lo usa per il suo problema e poi resetta la sua memoria. Così, anziché avere tutta la memoria della vita dentro di noi, la possediamo fuori di noi. Molti esseri, insetti, agiscono in questo modo, anche per il loro quotidiano. A quel punto non dobbiamo più esaurire le nostre energie nel tentativo di ricordare più cose possibili, ma la nostra azione, il nostro vivere per sfida, costruiscono la tensione verso una costruzione e il potere di essere che abbiamo costruito nel corso della nostra vita attiva l'intuizione, attiva la tela dentro di noi, prelevando le informazioni necessarie. Ricordiamo come nei rapporti con gli dèi esiste un rapporto di reciprocità. Noi alimentiamo la via, la conoscenza e la consapevolezza degli dèi. Gli dèi, riconoscendoci come dèi, che agiscono nel loro presente, alimentano la nostra via, la conoscenza e la consapevolezza. Dunque, quando noi viviamo per sfida, affrontiamo le contraddizioni della nostra esistenza. Di fatto, evochiamo mnemosine, che risponde facendo risplendere dentro di noi il tentacolo della nostra intuizione. Non si arriva a prendere tutti i libri della biblioteca universale, ma si arriva a prendere solo quelli relativi a noi, fin dove arriviamo ad alzarci in punta di piedi. Però sappiamo che possiamo crescere e accedere ad altri libri. Questo è il potere di essere di mnemosine. Ogni azione che è venuta è un segno del potere di essere di mnemosine. Mnemosine è la memoria di come il presente è divenuto e si è costruito. Quando evochiamo mnemosine, chiamiamo a noi il potere di essere della conoscenza dell'oggettività in cui le nostre azioni andranno ad inserirsi. Chiamiamo il potere di essere divenuto affinché sorregga la nostra attenzione e la nostra intuizione. Quando arrivò il cristianesimo, dovette distruggere il mnemosine affinché gli esseri umani fossero soggettati alle parole che portano inganno e non fossero portati a vedere le azioni che manifestano le intenzioni dei cristiani. Con cosa i cristiani sostituirono mnemosine? Col regime di polizia. qualunque parola tu dirai in segreto ti sarà riportata. Non le tue azioni ti colpevolizzeranno, ma le tue parole. Leggiamo cosa afferma il pazzo di Nazareth. Guardatevi dal lievito dei farisei, che è ipocrisia. Non vi è niente di nascosto che non debba essere scoperto e nulla di segreto che non venga ad essere conosciuto. Perciò tutto quello che voi avete detto nelle tenebre sarà udito nella luce, e quanto avrete sussurrato nell'orecchio all'interno della casa verrà predicato sopra i tetti. Dico quindi a voi che siete miei amici, non temete coloro che uccidono il corpo e dopo ciò non avranno più niente. Non possono fare più niente. Vi mostrerò io chi dovete temere. Temete colui il quale, dopo aver fatto morire, ha il potere di gettare nella Geenna. Sì, ve lo ripeto, questo dovete temere. Non si vendono 5 passeri per 2 soldi, eppure nemmeno uno di essi è dimenticato al cospetto di Dio, ma anche i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non temete, voi valete ben più di molti passeri. Luca 12.1. Non le azioni sono le manifestazioni dell'essere umano davanti alla propria esistenza. Non sono le azioni ad incidere sul presente, ma le parole come manifestazioni di intenzioni impotenti che vengono colpevolizzate. Colpevolizzate chiunque manifesti dei desideri. Le persone che lanciano la loro rabbia per le condizioni di impotenza in cui i cattolici erano costrette verranno giudicate come abbiette, mentre i cattolici che agiscono per costruire condizioni di miseria e ignoranza e distruggere i sistemi sociali saranno assolti nelle loro azioni. Così Mnemosine giace muta per gli esseri umani, immagazzinando tutte le sofferenze che costoro hanno dovuto subire, per il terrore e l'orrore con cui gli adoratori del macellaio Sodoma e Gomorra hanno attraversato la storia. Mnemosine mantiene la memoria di ciò che è stato, e anche se i cristiani distruggono quanto può accusarli, ricordiamo quando Napoleone giunse in Italia, alcuni del suo seguito iniziarono a reperire gli atti dei domenicani sulla casa di rovi e streghe, i domenicani si affrettarono a bruciare più atti possibile affinché non venissero accusati di stragismo. Mnemosine ricorda, e il ricordo è là, nel mondo che ci circonda, e a noi basta un po' di autodisciplina per poter stendere la mano e raccogliere e ricordare. Per questo motivo, proprio perché ricordiamo, anche noi ci uniamo agli orfici per levare il nostro canto a Mnemosine. Mnemosine, invoco memoria, sposa di Zeus sovrana, che ha generato le sacre sante muse, dalla voce sonora, esente dal cattivo oblio che sempre turba la ragione, sostiene ogni intelligenza che vive, con le anime degli uomini accresce la potente e forte ragione dei mortali, dolcissima, ama la veglia e tutto fa ricordare, ciò di cui ciascuno sempre depone il pensiero nel petto, per nulla devia, risvegliando la mente di tutti, ma dea beata, risveglia agli iniziati il ricordo della celebrazione sacra e allontana da essi l'oblio. Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'anticristo. E questo è il discorso di Mnemosine. Bene, io non sono riuscito a fare tutto quello che avrei voluto fare oggi in trasmissione, però molte cose sono riuscito a farle. Vi ricordo che i numeri di telefono sono 049 700 700 e 049 700 838. Tre discorsi praticamente abbiamo fatto in questa trasmissione, e sono esattamente il discorso sulla Carta Costituzionale e il discorso relativo alla capacità di apprendimento dell'essere umano e il discorso a Mnemosine. Bene, io do via il telefono se qualcuno vuole telefonare. E la prossima volta, come divinità, vi farò Aurora. Aurora, che è la porta della percezione dell'infinito. Bene, chiuso questi argomenti. Pronto? Buonasera. Ciao, dimmi. Grazie.
Comunque sempre avanti.
Grazie.
Avanti sempre.
Grazie.
Ecco, perché bisogna dare una smaccata su per i denti a qui che se toglie l'otto per mille ai pori can pa mangiare luri.
Quello che farci. L'otto per mille va dato, però lo Stato lo sta usando meglio.
Ho capito, ma sta attento qua, ma il famoso vitello d'oro che Mosè a suo tempo e che aveva spaccabasso con i 10 comandamenti, come mai che è chiesa ancora nel Vaticano?
Ma sai, se lo tengono loro? Allora, cioè, la ricchezza danneggia gli uomini, ma non Dio.
Ciao, Claudio.
Dimmi.
Ciao.
Ciao, buona giornata. Ciao, sei, ciao, auguri, grazie. Cioè, la ricchezza danneggia gli uomini, perché rende liberi gli uomini, non Dio. Infatti, io ho già ricordato, anche per i microfoni di questa radio, come l'avvento del denaro portò all'abolizione della servitù. Pronto?
Ciao, Marco.
Come stai? No, te come stai?
Te come stai?
Abbastanza bene, grazie.
Come passata la serata?
Quale?
Quella.
Ma no, capio, quale? Qui ancora del sabato?
Sì.
Beh?
Beh, vero?
Sì, peccato che il dibattito le finiva massa presto.
Mi dispiace che ti sia cascato l'uomo in moto davanti alla macchina e poi si arriva in tempo, ma... Però sai che abbiamo sempre il CD, no, per i partecipanti?
Sì. No, ma mi piaceva le domande e il dibattito alla fine.
Ah.
Tirare la lunga là. Sono gli altri che avevano i coglioni pieni.
ma sai com'è?
Quando si arriva a una certa ora, io voglio andare mai a pizza.
Sì.
Beh, dai, ma siamo stati bene anche mangiando la pizza, tutto sommato.
Azzo? niente, vuoi far dirti, fate una domanda, te dita inizio trasmissione. Mettersi la maschera dell'Arlecchino porta solo che la sconfitta, unica più giusto?
Sì.
Niente, mette due e se te dà una spiegazione.
È un po' complicata però, Devo, pronto,
mi senti?
È un po' complicata, devo spiegare la relazione fra vittoria e sconfitta nella percezione alterata e nella ragione, sono due cose diverse.
Perché ti dell'Arlecchino te ne parlare ancora un paio di anni fa.
Sì, ma che sei anche in internet.
E qui era una delle volte che mi era piaciuto parecchio.
Va bene, dai, te la spiego, stacco i telefoni, te la spiego in 5 minuti.
Vabbè, butti su internet piuttosto.
Beh, ma c'è su internet, solo che è in inglese.
Va bene, ciao.
Ciao. Allora, il discorso della maschera di Arlecchino fa parte delle leggende della stregoneria. Arlecchino è una maschera che portano gli stregoni. Gli stregoni, in un attimo della loro vita, fanno una battaglia sulla piana di Josafat, come lo chiamano in alcune cronache, contro i benandanti, e combattono la loro battaglia contro i benandanti. Ora ci sono due possibilità, o vincere o perdere quella battaglia. Se si vince quella battaglia non c'è nessun problema, perché lo stregone continua per la sua strada, finisce nei mutamenti e voi non lo incontrate mai più. Se invece lo stregone o gli stregoni che portano la maschera di Arlecchino vengono sconfitti sulla piana, in realtà non continuano nel loro cammino verso l'infinito, ma continuano le loro battaglie proprio nella quotidianità. In realtà le sfighe che voi avete, che gli stregoni devono affrontare nella quotidianità, è perché hanno perso la battaglia sulla piana di Josafat, cioè in pratica in un piano di percezione alterata. Quando uno stregone, o un apprendista stregone, o chi combatte quella battaglia viene sconfitto, in realtà ha un altro compito, cioè ha un'altra battaglia da fare prima di continuare il suo cammino nell'infinito. E io ho fatto quella battaglia, io l'ho messa la maschera di Arlecchino e sono stato sconfitto, ma sono stato brutalmente sconfitto. Ora, mi è più facile dirvi che sono stato sconfitto sulla piana di Josafat mentre combattevo coi benandanti, che non raccontarvi nella ragione cos'è successo in quei giorni. Pertanto non vi racconterò nella ragione cos'è successo in quei giorni, che voi potreste capirlo molto meglio, ma vi dico che sono stato sconfitto mentre portavo la maschera di Arlecchino. Sconfitto mentre portavo la maschera di Arlecchino significa che dovevo tornare a fare altre cose. Le altre cose che io dovevo fare è quello che sto facendo con Francesco, con tutti gli altri pagani, è la costruzione del paganesimo. Questo lo posso fare perché sono stato sconfitto allora. In realtà essere sconfitti in percezione alterata non è come si intende essere sconfitti nel mondo quotidiano, che una persona è distrutta. Essere sconfitti significa che non si è fatto un numero sufficiente di cose, oppure che si possono fare delle altre cose. E allora è come se alcuni stregoni mi avessero combattuto in quella battaglia, cioè si fossero schierati coi benandanti, proprio per impedirmi il mio percorso nell'infinito e affinché io tornassi a fare altre cose. Quello che sto facendo è quello che sto facendo qui per radio. Comunque non è bello vederlo né in percezione alterata e non è bello neanche vederlo nella quotidianità, perché le sconfitte hanno sempre un prezzo cui si paga, ed è un prezzo emozionale. Bene, questo è tutto. Portare la maschera di Arlecchino significa spingere al cambiamento. Essere sconfitti significa bloccare il cambiamento. Pronto? Ciao.
Ciao, ciao, ciao. A me piace molto quello che usi tu, quella definizione di infinito. Perché l'infinito non è palpabile, non è... L'infinito non lo puoi mettere dentro dei confini, mentre l'uno, ripeto, l'assoluto è limitato. A me piace proprio questa definizione di infinito, dove ognuno può correre, può essere contenuto dall'infinito, non ha limiti e non ha padroni. E quindi tu, giustamente, come hai detto tu, ho perso, però quel perdere vuol dire ricominciare ad avere la propria padronanza del proprio essere. Questo secondo me, perché il perdente inteso come il monoteista che perde è finito, mentre l'essere istintivo ricomincia da capo, la gazzella corre e il leone la mattina corre perché sa, e corrono tutte e due per sopravvivere, non per aspettarsi chissà che cosa, ma per sopravvivere istintivamente. Purtroppo io sono ancora fermo all'istinto, non so se sto regredendo, però a me piace proprio l'istinto come la spontaneità. Non la costruzione gerarchica o liturgica o via di là fatta dai preti, no? Ma un qualcosa di istintivo. Il ragazzo vive, il bimbo nasce, respira, ecco, il respiro è istinto.
Va bene.
Tutto.
Va bene, Paolo.
Ti ringrazio, Claudio.
Ciao. In realtà quando si corre per la vita non esiste la medaglia d'argento per chi arriva secondo, tanto per essere chiari. Bon, io chiudo la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. C'è Stefano che chiaramente sta spiando, se viene dentro va anche bene, se riesce a sentirmi, e vi do appuntamento per giovedì prossimo. Un'altra cosetta, il termine infinito io lo uso per infinito dei mutamenti, cioè infinito delle trasformazioni. Bon, appuntamento allora per giovedì prossimo con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Ci sarà solo Francesco e vi ricordo il dibattito del giorno 7 giugno qui a Radio Gamma sulla sospensione del dialogo interno. Ciao a tutti e a risentirci. Ciao.